tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Gnetti.
Gnetti, dopo le dichiarazioni di Donald Trump sull'incremento delle spese americane per la difesa, dobbiamo aspettarci una nuova rincorsa agli armamenti, e se sì, per combattere quale guerra? E quali conseguenze ci saranno per gli alleati storici degli Stati Uniti, come Europa e Italia comprese?
Cominciamo intanto dalle dichiarazioni relative al riarmo, che secondo me sono state fatte soprattutto ad uso della audience interna degli Stati Uniti, in particolare gli industriali che hanno appoggiato la sua candidatura, quindi gli industriali impegnati ovviamente nell'industria degli armamenti, che sono tra i suoi principali sostenitori, e quindi diciamo che è stato un annuncio fatto così ad uso dei propri sostenitori, e anche per fare un po' la faccia truce rispetto ai suoi oppositori interni e un po' a tutto il mondo. È tipico del suo stile. Poi in realtà queste dichiarazioni sono state un po' ridimensionate nei giorni successivi nel discorso alla nazione, che è stato molto più ecumenico, diciamo così, rivolto all'America intera, poi forse un po' a tutto il mondo. Del resto è inevitabile che il discorso del Presidente degli Stati Uniti abbia riflessi e echi in tutto il resto del mondo. Quindi direi che non cambia sostanzialmente nulla dal punto di vista degli equilibri internazionali e anche dal punto di vista dei rapporti tra Europa e Stati Uniti, tra Italia e Stati Uniti. Questo diciamo nel breve periodo, perché poi in realtà se lui comunque proseguirà coerentemente la sua politica di isolamento sostanzialmente, anche di critica alla NATO, anche se le critiche alla NATO anche queste sono state fortemente ridimensionate, e fondamentalmente queste scelte di Donald Trump provocheranno un aumento delle spese militari in Europa e anche in Italia di riflesso, perché non si potrà più contare sulla copertura totale degli Stati Uniti per qualsiasi tipo di azione militare, che vanno dalle azioni di difesa, che fortunatamente nel dopoguerra in Italia non si sono praticamente quasi mai verificate, alle azioni di peacekeeping o di intervento militare sotto l'ombrello dell'ONU, come l'Italia ha fatto in questi ultimi anni in vari scenari del mondo, dal Libano allo stesso Iraq, alla Libia, eccetera eccetera. Quindi una politica di isolamento anche sul piano militare degli Stati Uniti, che sembra un po' contraddire questa dichiarazione così di onnipotenza, no? Saremo la prima potenza del mondo, eccetera eccetera, a cui poi sostanzialmente segue una politica di isolamento anche sul piano militare, chiama i vecchi alleati ad assumersi maggiori responsabilità. Questa penso che sia nel medio periodo la conseguenza principale per noi.
Niente, nei giorni scorsi in Italia si è discusso molto del suicidio assistito avvenuto in una clinica svizzera del DJ Fabo, personaggio noto al pubblico giovanile, costretto a una vita che lui stesso definiva infernale dopo un incidente accadutogli 4 anni fa. L'argomento è molto delicato, ma il fatto grave è che in Italia manca una regolamentazione del fine vita e la legge sul testamento biologico giace da mesi in Parlamento. Dunque serve ancora una volta la denuncia di un personaggio pubblico per rilanciare all'attenzione dei politici un tema che riguarda le scelte di migliaia di persone comuni?
Purtroppo sì, nel senso che perlomeno questa vicenda servirà un po' ad accelerare l'iter di questa legge, che poi è una legge che non farebbe altro che sancire dei principi che si stanno già affermando nella pratica, anche con il tacito sostegno delle gerarchie cattoliche, perché il problema qui è che è sempre questa presenza ingombrante della Chiesa sul piano delle questioni etiche, delle questioni appunto poi in particolare quelle legate alla scelta di vita, alla scelta di porre fine alla vita, insomma. E c'è questa forte presenza della Chiesa che in qualche modo ha condizionato il dibattito negli ultimi decenni, e con le forze politiche che avevano sostanzialmente timore di inimicarsi la Chiesa a fini elettorali, quindi questo va detto come quadro generale. Però nella sostanza anche nelle attività pratiche che avvengono negli ospedali, in realtà c'è già stato un cambiamento negli ultimi anni relativo al trattamento dei malati terminali. Il caso Englaro, diciamo, un po' ha fatto scuola, per cui mentre prima si poteva molto più facilmente assistere a trattamenti di cosiddetto accanimento terapeutico, anche quando non c'erano più addirittura segni di vita, se non quelli tenuti artificialmente in attività con le macchine, però si aveva difficoltà a staccare la spina, come si diceva. Adesso l'accanimento terapeutico è stato messo da parte, si incomincia a entrare più nel merito della questione facendo le distinzioni dovute tra accanimento terapeutico, appunto, che è stato superato, e questo anche nella sensibilità stessa della Chiesa, che non sostiene più l'accanimento terapeutico come invece faceva in passato, bisogna anche dirlo, tra accanimento terapeutico, quindi distinzione invece con le eutanasia, che è il cosiddetto morte dolce, che viene però provocata artificialmente, che quella è ancora proibita e forse anche giustamente proibita dalla legge italiana e anche dalla maggior parte delle leggi europee, tranne che in due paesi, mi sembra che siano l'Olanda e il Belgio, dove proprio la legge impedisce l'eutanasia, e invece il suicidio assistito, che è ancora una terza pratica che consiste non nel provocare la dolce morte, ma nell'accompagnare la fine consensuale, quando questo è possibile, della persona che ha deciso di morire, per esempio non praticando alcune tecniche come la ventilazione artificiale o la nutrizione artificiale. Ecco, diciamo che il dibattito in Italia, anche per merito di questa ultima vicenda legata a DJ Fabo, ha ripreso un po' vigore, e questo sostanzialmente un bene. Non è un caso, appunto, che proprio nei giorni scorsi si è tornati a parlare anche di maternità surrogata, perché un giudice di Trento ha riconosciuto valida la maternità che due omosessuali regolarmente sposati all'estero avevano affidato a una madre canadese. Il giudice di Trento ha detto che si è trattato di una maternità, o meglio in questo caso paternità, del tutto legittima. Una totale innovazione anche qui nella legislazione italiana, che secondo me è dovuta al cambiamento di un clima generale che coinvolge anche la Chiesa.
Lei si è occupato in un libro di invecchiamento della popolazione, troverà quindi del tutto conseguente il fatto che questi temi diventino sempre più diffusi, urgenti e sentiti dall'opinione pubblica. Che legame c'è tra invecchiamento della popolazione e temi etici come quelli legati all'eutanasia e al fine vita?
Il legame è forte, perché l'invecchiamento della popolazione ha portato a far sì che situazioni che fino a qualche decennio fa erano impensabili, cioè persone che arrivano a vivere o non solo oltre i 90 anni, ma addirittura oltre i 100 anni, e questo naturalmente coinvolge una fetta sempre maggiore della popolazione. Sostanzialmente il fatto che ci siano molte persone anziane, bisogna anche dire la maggior parte delle quali in buona salute, e questo naturalmente è una conquista non solo della genetica di questa epoca, ma anche di conquiste sociali come il Servizio Sanitario Nazionale gratuito, l'eccellenza delle cure, il progresso nella medicina, nella farmacologia, eccetera eccetera. Però non sempre così, c'è anche una parte di anziani che continuano a vivere ma lo fanno in condizioni non buone, e quindi questo comporta spese sempre maggiori a carico del Servizio Nazionale, e quindi questo ovviamente ha forti conseguenze sul bilancio dello Stato. E poi naturalmente ci sono anche conseguenze di altro tipo, di carattere sociale, di carattere culturale, perché ecco, per esempio, basti dire che i giornali cartacei oppure la televisione pubblica ormai sono seguite in maggioranza soprattutto da anziani. Questo naturalmente comporta un grosso cambiamento, mentre i giovani si orientano sempre più sui social media, con gli anziani invece rimangono legati a questo modo così di interpretare la realtà. Quindi questo ha fortissime conseguenze un po' su tutti i piani. Il discorso sarebbe molto lungo, ma lo potremmo dovremmo affrontare volta per volta, man mano che gli argomenti legati a questo fattore, cioè dell'invecchiamento e dei temi etici, verranno fuori con sempre maggiore frequenza dal mio punto di vista.
Niente, per concludere, facciamo il punto su un'altra storia infinita, quella del Partito Democratico. A che punto è la telenovela?
Ma c'è il dibattito in pieno svolgimento, a fine aprile ci sarà un po' il Red Rationem, vedremo se la ventilata scissione sarà consumata o meno, o se invece sarà tutto ricomposto all'interno del Partito Democratico, come io mi auguro. Direi che dalla settimana scorsa, dove avevo sostenuto che c'era una forte componente personale in tutto quello che stava succedendo, più che di tipo ideologico, direi che il dibattito di questa ultima settimana, dal mio punto di vista, non ha fatto altro che confermare questa mia impressione, e non sono solo io a dirlo, ma sono i maggiori osservatori. Quindi diciamo che la spinta, ecco, verso la scissione che è motivata da ragioni ideologiche è venuta meno. Il Partito Democratico mi auguro che si ricompatterà, perché la rottura della sua unità si tradurrebbe in un grande vantaggio elettorale per la destra e per il Movimento 5 Stelle, che sarebbe secondo me un vero disastro per il futuro del nostro Paese.